Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati con una nuova puntata di Palla in tribuna, l'ultima settimanale, quella che ci condurrà alla partita, sfida salvezza di domani pomeriggio alle 15 al Tardini tra Parma e Lecce. Mi scuso, ci scusiamo per il ritardo, ma sto bloccato nel traffico, ma insomma capita, però adesso siamo pronti per parlare di questa vigilia, di uno scontro importante per il Parma che andrà alla ricerca della seconda vittoria consecutiva. Allora scriveteci al 333-9200-170 in questa giornata che si aprirà questa sera con l'anticipo alle ore 20:45 tra Verona e Sassuolo, poi domani si proseguirà con Parma-Lecce e Lazio-Torino, entrambe in programma alle 15, Inter-Cremonese alle 18, Atalanta-Como alle 20:45, poi domenica Udinese-Cagliari in lunch match delle 12:30, alle 15 Bologna-Pisa e Fiorentina-Roma, alle 18 Napoli-Genoa e chiude il big match nel posticipo tra Juventus e Milan, e poi ci sarà la sosta, quindi due settimane in cui ci si potrà ancora ricaricare le pile. Ma per sapere proprio le ultimissime da Collecchio andiamo ad ascoltare la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina al Mutin Training Center dell'allenatore del Parma, Carlos Cuesta. Sentiamo le sue dichiarazioni.
Buongiorno mister, si dice da noi che tutte le partite valgono 3 punti, ma vincerne 2 di fila non è che varrebbe un po' di più, però darebbe, come dire, un significato importante a questo cammino. È d'accordo?
Noi vogliamo dare continuità a quello che è stato fatto nell'ultima settimana, avere la possibilità di fare una grande partita al Tardini, avere la possibilità di avere il risultato che vogliamo e soprattutto continuare a costruire questo percorso insieme, soprattutto con i nostri tifosi, che abbiano la capacità di darci quell'energia, quella spinta che ci aiuterà tantissimo, e avere l'opportunità di vivere un'altra bella serata insieme.
Lei sta proponendo un Parma molto duttile, 3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1, come si vuol dire. Che Parma vedremo domani contro il Lecce?
Sicuramente quello che vogliamo è dare continuità a quello che stiamo costruendo, al di là dei moduli. Sappiamo che saremo una squadra che, in funzione del profilo dei giocatori che sceglieremo, sicuramente avrà certe caratteristiche in campo, e proveremo sempre a sfruttare al massimo l'opportunità che abbiamo, e domani non sarà meno.
Guglielmo Trupo, Parma Today.
Buongiorno mister, le chiedo se all'inizio della sua avventura, era quando Parma ha preso appunto Cutrone, poi è arrivato negli ultimi giorni di mercato, era questo quello che pensava di Cutrone, cioè un attaccante molto mobile, che corre tanto, che magari si sfianca anche per fare la fase difensiva, però ha meno palloni da giocare davanti?
Patrick ci dà tantissimo in tutte le fasi. Lui è stato capace di impattare la squadra immediatamente con gol, è stato capace di impattare la squadra creando tante occasioni e anche facilitando occasioni per altri, avendo la capacità di ricevere tra le linee e legando il gioco, avendo un lavoro difensivo pazzesco che ci dà tantissimo e sta aggiungendo tantissimo valore alla nostra squadra. E sì, mi aspettavo quello di lui, e so che continuerà a aggiungere di più ogni giorno.
È questo il ruolo di Cutrone nel suo calcio, oppure magari si aspettava di trovare tra quelli che ha chiaramente un giocatore che potesse fare quello e magari avanzare più Cutrone davanti? Grazie.
È una delle possibilità, in funzione della partita, come ho detto spesso, e in funzione delle caratteristiche dei giocatori che sceglieremo. Magari qualche volta puoi giocare più in avanti, magari qualche volta giochi un po' più sotto. In questo caso noi, al di là delle caratteristiche, quello che vorremmo sarà sempre lo stesso, sarà essere una squadra che abbia la capacità di giocare le diverse partite che ci sono nella partita, avere la capacità di costruire la nostra il massimo possibile, e quello proveremo a far sempre.
Francesca De Vincenzi, Parma Press 24. Che settimana è stata? Nel senso, è stata una settimana comunque corta. Avete giocato lunedì sera in posticipo, rigiocate sabato in anticipo. Come sta la squadra dovendo recuperare, dovendo essere pronta in così poco tempo?
La squadra è carica e la squadra è con tantissima volontà di domani fare una grandissima prestazione e avere il risultato che vogliamo. Tante volte si dice che tu impari o sai come sono le persone nei momenti di difficoltà, nei momenti di sconfitta, ma io non sono d'accordo, penso che tu conosci le persone in diversi contesti, quindi noi abbiamo vissuto momenti di sconfitta, abbiamo vissuto momenti di pareggi, abbiamo vissuto momenti di vittoria, ma io vedo continuità in una stessa mentalità, quindi vedo tanta voglia di far bene, vedo gli allenamenti dove andiamo sempre con la stessa volontà e con la stessa determinazione, e quello mi fa avere fiducia e sento che è la linea giusta per continuare a crescere insieme.
Che Lecce e che partita vi aspettate? Cioè, che partita sarà, sapendo le caratteristiche dell'avversario?
Il Lecce è una squadra che sicuramente ha la capacità di costruire da dietro corto e che anche ha la capacità di costruire più lungo per dopo riaggredire, con capacità per vincere seconde palle, per difendere alto e dopo abbassando anche uno dei esterni per avere una parete numerica nell'ultima linea. Una squadra con le idee chiare, con un mister che anche ha una identità molto precisa. E quello che proveremo noi è a portare la partita dove noi vogliamo e a essere sempre pronti per qualsiasi scenario che si sia in partita.
Leonardo Cavalca, Sportpar.
Buongiorno mister. Nelle prime 7 gare che avete giocato avete segnato 7 gol e 6 sono arrivati da situazioni di calcio piazzato, 5 se non contiamo quello di Pellegrino. Volevo chiederle se è un fondamentale su cui lavorate tanto in settimana, magari anche non solo direttamente su come sfruttarli, ma anche indirettamente, magari su dove posizionare i giocatori, su una seconda palla, su una ribattuta.
Noi proviamo a lavorare tutte le situazioni che ci daranno in partita, quindi la pressione alta la lavoriamo, la reaggressione la lavoriamo, il blocco basso lo lavoriamo, le costruzioni dal basso le lavoriamo, le situazioni di manovra, rifinitura, chiamalo come vuoi. E le palle native fanno parte di questo lavoro. Penso che abbiamo costruito tante situazioni di pericolo di diversi modi. Abbiamo costruito in ripartenze dopo recuperare la palla alto, ad esempio contro il Torino, contro il Cagliari. Abbiamo avuto grandi occasioni anche in ripartenze un po' più lunghe come contro la Juventus. Abbiamo avuto anche situazioni dove abbiamo avuto la capacità di costruire dal basso, giocare nella metà campo avversaria in un attacco più posizionale, come ad esempio mi viene in testa adesso il Cagliari, e anche abbiamo creato occasioni. Quindi secondo me siamo stati una squadra che ha avuto la capacità di creare occasioni di tutti i modi e questo mi sembra adesso semplicemente un dato, che è un'eventualità.
Una domanda invece su Oristagno. Settimana scorsa lei aveva parlato di un percorso individualizzato per lui. Le chiedo a che punto è appunto il giocatore in questo percorso.
È in un punto dove adesso dobbiamo valutare le sue sensazioni d'un modo giornaliero e vedremo la sua disponibilità per domani e per le prossime settimane.
Edoardo Mammoli, Tutto Mercato Web.
Buongiorno mister. Le volevo chiedere, nel suo staff ci sono anche ex giocatori del Parma, come ad esempio Paletta e Pavarini, che conoscono molto bene la piazza. Cosa vi stanno dando anche dal punto di vista di questa esperienza e se vi stanno aiutando anche in questo approccio alla Serie A?
Tanto, perché alla fine il vissuto sicuramente ti dà una conoscenza che ti permette condividere e accelerare i processi di adattamento, e al di là della sua esperienza per me è la competenza. La competenza e la capacità che hanno per specializzarsi in diversi ruoli e per darci l'opportunità di aggiungere valore non solo alla squadra ma anche a tutti gli altri membri dello staff. Secondo me quello è un punto assolutamente fondamentale avere un staff coeso, un staff dove c'è una linea, una visione molto chiara, ma dello stesso modo c'è una specializzazione, e secondo me qua abbiamo l'opportunità di averlo, quindi mi sento privilegiato di avere l'opportunità di lavorare soprattutto anche con persone bravissime.
Grazie. E invece, passando a Sørensen, nelle prime giornate abbiamo visto un ragazzo che corre tantissimo, infatti quasi sempre quello che corre più di più all'interno di una partita, ma magari è mancato qualcosa in quelle caratteristiche con cui c'era stato presentato dal punto di vista offensivo. Le volevo chiedere come sta, a che punto è in questo percorso e cosa magari può fare lui per migliorare anche da questo punto di vista.
Per me Oliver rimane lo stesso, quindi un giocatore con tantissima capacità per fare inserimenti, con tanta capacità per progredire la palla quando è in situazioni dove riceve un po' più basso, che ha tantissima capacità anche per aiutare la squadra a pressare alto, che ci può dare tantissimo anche a destra, quindi a sinistra, a destra, quindi ha tanta versatilità. Dello stesso modo dobbiamo capire il contesto. Lui viene da un paese diverso, da un campionato diverso, viene da una realtà dove adattarsi alla Serie A non è facile, e lui non è che si adatta, è che ha creato un impatto immediatamente. Lui è stato capace di aiutare la squadra immediatamente. Ha giocato contro la Juventus, contro l'Atalanta già iniziato e così avanti. Quindi è un giocatore che ha quella capacità, non è facile. E adesso lui è anche in un percorso dove ogni giorno migliorerà e dove vedremo la miglior versione di lui, perché con la sua volontà e con la sua capacità, nessun dubbio.
Giancarlo Ceci, Stadio Tardini.
Buongiorno mister. Dopo la partita con il Pescara ha detto che la squadra non era abituata a dover giocare a tempi ravvicinati. Ecco, ha fatto solo 3 giorni di allenamento. Teme che questo si verifichi anche nella prossima partita, cioè domani?
Io lo vedo una grandissima opportunità. È un'opportunità di farlo. È un'opportunità di ripetere quello che già abbiamo fatto contro il Torino, perché anche venivamo di un ciclo di 3 giorni tra partita e partita, quindi adesso si ripete, una grandissima opportunità per avere la capacità di adattarsi, perché dopo anche dopo la prossima sosta anche ci sarà quella eventualità nel momento in cui dobbiamo giocare l'infrasettimanale a Roma, quindi dobbiamo essere una squadra che sia pronta a giocare anche quando ha meno giorni per preparare la partita.
E queste erano le dichiarazioni di Carlos Cuesta alla vigilia della partita di domani contro Lecce. Oristagno non al meglio, ha parlato diffusamente anche di Sørensen. Andiamo a leggere un qualche messaggio al 333-9200-170 prima di andare in pubblicità. Allora, complimenti a Simonetta Collini per l'accurata selezione musicale. Quindi, insomma, siete stati allietati dalla musica di Simonetta Collini, che non sbaglia davvero un colpo. Poi Rino mi chiede che formazione metterei domani. Allora, io credo che, alla luce di quanto è stato detto, immagino che insomma Oristagno possa accomodarsi inizialmente in panchina, quindi si possa tornare al, diciamo, vecchio 3-5-2, con la possibilità poi a una delle due mezzali di alzarsi. In questo caso prevedo un rientro tra i titolari di Sørensen. Per il resto confermi in vista, a mio parere, per Bricchi, che ha bisogno chiaramente di trovare continuità, però ha fatto molto bene nelle prime due partite. E dopo un esterno destro puro, dall'altra parte Valeri, quindi insomma mi aspetto, Rino, una conferma delle ultime formazioni, quindi torniamo alla formazione, diciamo, di 2 settimane fa insomma del Ratta Cremona, con l'unica novità appunto di Bricchi al posto di Alquist. Poi ci scrive il nostro grande amico Andrea Cagnine: ciao Cagno, sono fiducioso che i 3 punti con il Torino possano aver dato quella tranquillità di cui la squadra aveva bisogno. Sono convinto che la squadra possa dare molto di più per la qualità che ha. Il Tardini domani deve trascinare i ragazzi, speriamo davvero che sia così. Nel frattempo noi siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Dopo il grande successo di Roma, la mostra che ha incantato migliaia di visitatori arriva a Parma, al Palazzo Tarasconi, dal 27 settembre al 1 febbraio. Salvador Dalì, tra arte e mito, ti guida in un mondo visionario, tra sogni, simboli e follia creativa. scopri l'universo surreale di uno dei più grandi artisti del Novecento. Salvador Dalì, tra arte e mito, ti aspetta a Parma, al Palazzo Tarasconi, dal 27 settembre al 1 febbraio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, ben ritrovati, seconda parte di Palla in tribuna in diretta su Radio Parma. Ci scrive Rino: vai Pellegrino, apri la strada. È davvero, Pellegrino è uno, se non il giocatore più atteso nella partita di domani. Parleremo di questo e molto altro con il nostro primo ospite, il giornalista di Tutto Sport e GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ben ritrovato, Simone.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Allora, partiamo subito all'argomento a settimana. Matteo Pellegrino si è sbloccato, insomma, dobbiamo dirlo, già nelle prime giornate ha avuto qualche occasione, ma era stato, diciamo, più sfortunato che altro. Mi viene in mente il palo con la Cremonese. Beh, insomma, Pellegrino sempre più imprescindibile per questo Parma.
Sì, sì, beh, assolutamente. Già considera che comunque è considerata anche la Coppa Italia, ha fatto già 5 gol in 7 partite, insomma, è un attaccante che su cui gravita comunque il gioco del Parma o comunque le azioni offensive della squadra. È chiaro che molto passa da lui, perché quando è in giornata riesce a essere determinante, insomma, come ha fatto con il Torino o in altre situazioni, insomma. Io spero che si possa sbloccare anche con un gol su azione, perché poi è anche quello che serve. Non possiamo aspettare solamente calci da fermo, calci piazzati, un rigore e altre cose, quindi mi aspetto un pizzico di fortuna in più, come hai detto tu, visto che ne ha avuto un po' di sfortuna in queste prime giornate prima di Torino, e speriamo possa essere già domani comunque l'occasione utile per portare altri punti alla causa crociata.
Hai fatto bene a specificare, perché insomma doveva sbloccare solo in campionato, mentre lo ricordiamo è addirittura il capocannoniere in Coppa Italia insieme a Duvi Castelcomo con 3 reti in 2 partite. Gli mancava questo gol in campionato, l'ha ritrovato contro il Torino, che insomma è sempre più il suo amuleto porta fortuna, visto che l'altra doppietta in Serie A l'aveva realizzata sempre contro il Granata lo scorso 8 marzo al Tardini. Allora, siccome insomma tempo di vigilia, abbiamo avuto modo di sentire anche la conferenza stampa di Carlos Cuesta, si gioca a distanza di 5 giorni dal precedente impegno col Torino, quindi facendo un pochino i calcoli su chi è andato bene, chi è andato male, anche diciamo la distanza ravvicinata col match precedente, ti chiedo che tipo di formazione ti aspetti. Io ho già dato il mio parere prima, aspettandomi che insomma forse l'unica novità potrebbe essere Oristagno, che si accomoda in panchina per far spazio a una mezzala. Però dimmi anche tu che impressioni hai, cioè che tipo di formazione domani potrà schierare Carlos Cuesta al cospetto del Lecce.
Ma io penso che sono sulla stessa tua idea, nel senso che secondo me Oristagno può andare in panchina per far giocare Sorensen, ma credo che possa essere questo cambio anche per un discorso di come può giocare il Lecce, per andare uomo a uomo. Loro giocano col 4-3-3, quindi con i tre centrocampisti, avere tre centrocampisti che possano contrastare comunque un po' la fisicità del Lecce e il gioco di Ramadan, insomma quelle situazioni lì, quindi soprattutto per questo. Poi su Oristagno comunque questa anche in conferenza ha detto che lo stanno valutando, sta facendo un percorso personalizzato, comunque lo sappiamo, la condizione è ancora un po' precaria, ha avuto modo di giocare titolare col Torino, si è fatto vedere, non è stata una grande partita, però sicuramente ha messo in campo voglia e questo era quello importante. L'altro dubbio è sull'esterno destro, perché comunque Briski ha giocato bene con lo Spezia, ha fatto l'esordio con il gol, col Torino ha fatto una partita comunque positiva, può essere confermato ancora lui oppure può tornare Lovic, quindi il dubbio è anche un po' su quello, ecco. Secondo me il resto poi penso sia confermata la squadra che ha giocato col Torino, ma anche per le certezze, soprattutto a livello difensivo, comunque ha trovato la quadratura con i tre, con Del Prato, Cercati e Ndiaye, e quindi penso che possa proseguire su questa strada, ecco.
Allora, ti leggo altri due messaggi al 333-9200-170. Stefano, sinceramente, tra la fine del campionato scorso e l'inizio di questa stagione, Pellegrino mi sembra l'unico che ha dato continuità e certezze. Deve migliorare di piede, ma quello che sa fare lo fa benissimo e ad alto livello. Insomma, si parla tanto di Pellegrino, davvero gli mancava solo il gol, dobbiamo dirlo, perché insomma a livello di prestazioni non ha mai fatto mancare il suo apporto, grande sacrificio, grande gara, la gara la sottolinea anche Rino, la gara è più importante della tecnica e la classe operaia va direttamente in paradiso con la bandiera argentina. Se Oristagno va in panca, prova bene, che questa è un'alternativa che ci propone Rino. E ad Armanforte a Rino non si sono messi d'accordo. Un altro nostro radioascoltatore: ci manca una seconda punta alla Divaio, Mutu, Giuseppe Rossi. Abbiamo adattato Cutrone e Oristagno, ma senza Ondrej Kefregan l'unico che può ricoprire quel ruolo è Benek. Quindi ti chiedo, anche alla luce dell'ingresso in campo di Adrian Benedice, che nel secondo tempo contro il Torino proprio al posto di Oristagno, se Benek può essere questa famosa seconda punta, non necessariamente da impiegare domani dal primo minuto, però se Benek può essere un'arma in più a tutti gli effetti da considerare per l'attacco del Parma.
Beh, sicuramente sì, nel senso che anche lui secondo me sta pagando un po' il ritardo di condizione, ha iniziato dopo il ritiro, ha avuto l'infortunio, ha dovuto recuperare un po', quindi anche lui è un po' secondo me indietro sotto questo punto di vista. Può essere un'alternativa, ma io credo che poi il Parma nelle armi offensive che ha tante caratteristiche diverse, perché comunque tolto Pellegrino e Djuric, che sono i due giocatori diciamo che con caratteristiche simili, tutto il resto sono giocatori con caratteristiche diverse, quindi Cutrone diverso da Benek, Oristagno ovviamente tutt'altro tipo di giocatore, Ondrejka anche lui, Frigan anche lui, quando torneranno, se torneranno tempi consoni, comunque sono giocatori con caratteristiche diverse. Credo che comunque la situazione offensiva con Oristagno e Cutrone alle spalle di Pellegrino, al netto di quello che abbiamo detto prima e delle condizioni di Oristagno, penso che sia una soluzione ideale più che altro per le qualità di Cutrone, perché comunque è un giocatore che ha qualità importanti di dribbling, sa saltare l'uomo, anche nelle situazioni comunque dove le squadre sono un po' più chiuse, può portarti quel qualcosa in più nella fase offensiva. Per il resto poi sono tutte situazioni che ci possono stare, che possono ruotare all'interno di una partita e nel modo di giocare dell'allenatore. Insomma, questo non vuol dire che Benek non può partire titolare domani, però difficile secondo me che giochi con Cutrone, Benek e Pellegrino tutti e tre insieme, ecco, quindi si deve decidere una formazione che sia con i 2-1 o con i due, penso che siano comunque Cutrone, Pellegrino i due, con l'altro trequartista se dovesse giocare Oristagno, ecco, quindi difficile Benek titolare al posto di Cutrone in questo momento.
E non dimentichiamo, Simone, che poi tra un mese e mezzo più o meno, giorno più giorno in meno, potrebbe essere anche arrivato il momento del rientro di Ondrejka, e Ondrejka in questo 3-4-2-1 che questa sta provando a disegnare sulla squadra potrebbe davvero essere, diciamo, il famoso anello mancante, visto che insomma in quella posizione, anche se con mansioni diverse, fece molto bene lo scorso anno nella seconda parte di stagione sotto la gestione di Chivu. Guarda, una piccola parentesi, sempre parlando di singoli, perché oggi Gazzetta di Parma dedica un bel approfondimento a Emanuele Valeri, che insomma il cui asse con Pellegrino continua a sfornare assist e gol veramente in quantità importanti, perché oggi poi sono uscite le nuove convocazioni del CT Gattuso in vista degli impegni del doppio impegno della nazionale contro Estonia e Israele. Le novità tra i convocati sono stati Nicolussi, Caviglia e Cambiaghi. Non ci sono giocatori del Parma, ai noi non c'è purtroppo nemmeno l'ex Parma Giovanni Leoni, che nei giorni scorsi è stato operato al legamento crociato, insomma adesso dovrà veramente dovrà stare fuori dai campi a lungo. Ti chiedo proprio su Valeri, in ottica nazionale, che insomma non figura questo giro, specificatamente a sinistra ci sono Federico Di Marco con Destiny Udogie, quindi sul discorso di Valeri magari mettiamoci dentro anche Del Prato, però insomma in generale ti chiedo un giudizio su Valeri, che sta proseguendo sulla falsa riga di come aveva chiuso il campionato precedente, davvero in grande crescendo.
Sì, sono d'accordo, è uno di quei giocatori che secondo me rispetto all'anno scorso anzi sta portando qualcosa in più, forse anche dettato dal modo di giocare di questa, quindi col fatto che magari lo lascia anche più libero di attaccare e di andare sul fondo a crossare, insomma, sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per il Parma, e non solo per gli assist e per quello che fa comunque durante le partite. Il discorso nazionale è sempre complicato, poi pensare o pensare di inserire certi giocatori a discapito di altri. Hai citato comunque Di Marco, hai citato Udogi, che comunque gioca in Premier League. Difficile secondo me scalzare loro. È chiaro che se dovesse continuare a dare continuità alle prestazioni, crescere comunque sotto tutti i punti di vista, forse un po' anche nella fase difensiva dovrebbe crescere un po' di più, fare quello step in più, magari può esserci anche per lui l'occasione, però al momento è difficile per lui per pensare, c'è anche cambiato a sinistra comunque, quindi cioè, sono tanti nomi, arrivare alla convocazione nazionale devi fare sempre qualcosa di eccezionale, secondo me. Ovviamente certi giocatori vanno perché giocano nelle big, quindi esperienza internazionale e tante altre situazioni, e quindi per il Parma sicuramente se dovesse arrivare una chiamata è tutto di positivo, però tutto passerà da quel che faranno sul campo, e quindi speriamo che le possibilità ci saranno, proprio perché la loro crescita sul campo, sia di Del Prato che di Valeri, è stata più che positiva per loro, ma anche per il Parma.
Eh sì, qualcosa di eccezionale potrebbe fare domani il Parma, perché insomma da oltre un anno e mezzo non riesce a infilare due vittorie consecutive, ovviamente stiamo facendo tutti i debiti scongiuri, ma questa è una scusa, Simone, per chiederti l'importanza della partita di domani, perché allora il Parma questo tallone d'Achille negli scontri diretti non l'ho ancora risolto del tutto, perché se consideriamo il Torino una squadra che non lotta direttamente per la salvezza, quest'anno il bilancio recita una sconfitta seppur immeritata a Cagliari, un pareggio abbastanza soporifero a Cremona dove c'è stato predominio territoriale, più occasioni ma alla fine il gol non è arrivato, e allora domani con Lecce può davvero essere l'occasione insomma per dimostrare di aver superato anche questo blocco. Un Lecce che io l'ho visto all'opera anche domenica col Bologna, probabilmente merita qualcosa in più dei punti che è in classifica, anche se insomma una squadra che è uscita indebolita dal mercato, perché con le partenze di Kostovic e Baschirotto non sono due perdite da poco, però ti chiedo proprio questa, l'importanza della partita di domani alla vigilia di una sosta e dopo una vittoria come quella col Torino che sicuramente ha rinfrancato l'ambiente.
Sì, sicuramente una partita importante, hai detto tante cose tu, e quindi sottolineo quello, nel senso che il Parma viene da delle partite comunque positive, la vittoria col Torino ha portato entusiasmo, e quindi la partita di domani può essere utile per continuare a cavalcare quell'entusiasmo che per una squadra come il Parma, fatta di giovani e di gente che ha voglia di mettersi in mostra, come anche il suo allenatore, sempre spesso nelle conferenze poi parla anche di questo, no? Della determinazione, della voglia del suo gruppo negli allenamenti, ma non solo negli allenamenti, si vede anche in campo. Cavalcare questo entusiasmo sicuramente è positivo. Non sarà una partita semplice, come hai detto tu, le squadre di Francesco in generale secondo me raccolgono sempre meno rispetto a quello che poi producono o fanno vedere in campo, perché anche l'anno scorso col Venezia comunque il Venezia non giocava un brutto calcio, e tante partite secondo me meritava qualche punto in più, poi alla fine è arrivata la retrocessione, però è un allenatore che fa giocare bene le sue squadre, ha cambiato tanto sul mercato, sono arrivati comunque anche giocatori giovani, come hai detto tu ha perso due pedine molto importanti, e chiaramente poi quando c'è un cambio di allenatore, quando c'è un cambio di sistema, di tante cose, insomma ci vuole anche un po' di tempo e pazienza per trovare un po' gli automatismi, quindi non mi aspetto sicuramente una partita semplice domani, però il Parma, come dicevo prima, deve continuare a cavalcare l'entusiasmo che sta trovando e portare punti a casa, insomma, che sono sempre positivi per poter continuare a lavorare sempre come sta facendo, con tranquillità e con la voglia comunque di crescere, di portarsi avanti nelle ambizioni che saranno oltre la salvezza, insomma salvezza tranquilla in primo piano, e poi si vedrà.
Eh sì, cavalcare l'entusiasmo, speriamo davvero che domani il Parma possa dare continuità al successo di lunedì contro il Torino. Nel frattempo grazie e buon lavoro al giornalista di Tutto Sport e GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ciao Simone, ci vediamo domani allo stadio.
Ciao Marco, ciao. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a Simone Brenti. Andiamo a leggere qualche messaggio prima di collegarci col nostro secondo ospite, Davidone. Buongiorno Marco, come avevo già scritto ieri, secondo me potrebbe essere la volta di Benek, anche se squadra che vince non si tocca, quindi direi più probabile la riconferma della squadra che ha giocato contro il Toro. Vediamo, vediamo, poi c'è la sosta, quindi non c'è neanche un problema di gestione di forze ed energia. Stefano, Valeri deve crescere tanto difensivamente prima di concorrere con i nostri nazionali. Sinceramente in fase difensiva vi è ancora un abisso da Di Marco. Comunque Valeri può lavorarci, chissà mai le qualità le ha. Questo è Stefano in merito a Valeri. Insomma, oggi ampio servizio sulla Gazzetta di Parma, su appunto le caratteristiche di Valeri, che ha numeri molto importanti, chiaramente si sta mettendo in luce più in fase offensiva che non difensiva e sarà uno degli ex della partita di domani. Andiamo a leggere l'ultimo messaggio di Lorenzo. Attenzione a Doveri, con quest'arbitro statisticamente i risultati non proprio positivi, ma insomma per adesso non ci pensiamo, non mettiamo già le mani avanti. Mentre ho il piacere di dare il benvenuto qui in diretta su Radio Parma al giornalista di calciolecce.it Gabriele De Pandis. Ciao Gabriele.
Buon pomeriggio a tutti e un saluto dal Salento.
Com'è lì il clima in Salento? Così
purtroppo l'autunno e inverno è arrivato anche qui. Si spera, diciamo, in un colpo di coda in ottobre.
Nel caso veniamo noi, quindi tieni qualche posto. Sì. Adesso so se riusciamo a radunare tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna. Allora, prima domanda d'obbligo, come arriva il Lecce a questo appuntamento di domani a Parma?
Allora, il Lecce arriva, diciamo, con una ritrovata autostima. Il 2-2 con il Bologna è arrivato soltanto al gong con il primo gol in Serie A di Francesco Camarda, però la prestazione offerta dai giallorossi contro i rossoblù è stata molto confortante, soprattutto visto l'inizio di campionato abbastanza difficile con 4 sconfitte di fila. Quindi, diciamo, la partita contro il Bologna, seppur abbia portato solo punto la formazione giallorossa, ha riacceso una fiammella di speranza di una qualsivoglia svolta per, diciamo, cominciare a raggranellare punti in vista della lotta salvezza, che mai come quest'anno ancora non sembra ben definita. Quindi, per rispondere, diciamo, sinteticamente alla domanda, il Lecce arriva con delle sicurezze in più e con voglia di confermarsi, come anche ovviamente arriva il Parma con la vittoria con il Torino.
Lo hai citato nel tuo intervento, domanda d'obbligo anche su Francesco Camarda, che insomma si è sbloccato, insomma, ha battuto tanti record di precocità. Diciamo, sbagliato dare troppe pressioni a questo ragazzo, troppe responsabilità, però insomma le qualità ci sono.
Sì, Di Francesco ormai è abituato alle domande su Camarda in ogni storia d'Italia e ripete spesso appunto la tua considerazione. Però c'è da dire che è un gol che per noi, che diciamo che abbiamo visto questo ragazzo dal ritiro di luglio, ripaga l'umiltà, la disponibilità al lavoro e il sacrificio, perché diciamo lui è concentrato su ciò che può dare questo campionato alla sua crescita, anche un patrimonio del calcio italiano. Notizie di poco tempo, di pochi minuti fa, è stato anche convocato dalla nazionale Under 21 di Silvio Baldini. Quindi, diciamo, Camarda è un'arma a partita in corso importante per il Lecce, per dare quella sprizzata in più di vivacità all'attacco, perché, diciamo, giusto anche per anticipare una domanda che potrebbe essere sulla probabile formazione, Camarda potrebbe partire, diciamo, dalla panchina per poi subentrare a Stulic da punto di vista.
No, mi hai praticamente sfalsato tutto il copione, perché davvero la domanda era sulla probabile formazione.
Facciamo le altre parti.
Allora, intanto mi confermi l'assenza di Tete Morente, che non si è allenato in settimana.
Sì, una lesione di primo grado al polpaccio sinistro, lo terrà fuori per questa partita, poi si lavorerà per recuperarlo in vista della ripresa del campionato, quando il Lecce affronterà un'altra Emiliana, però la Via del Mare è il suo.
Insomma, quali potrebbero essere le scelte di Di Francesco per la gara di domani?
Allora, davanti ovviamente a Falcone, lo stacanovista della formazione giallorossa, che non salta un minuto in campionato da 3 stagioni e 5 partite. La difesa vedrà quasi sicuramente Danilo Veiga a destra, dopo che Quassi, il terzino destro rilevato dalla Serie B francese, è incampato in un errore rivedibile nella partita contro il Bologna. Coppia centrale, Thiago Gabriel Gaspar, e a sinistra Gallo. A centrocampo le sicurezze, gli elementi un po' più di esperienza sono Koulibaly e Ramadani, con i 2 centrocampisti deputati un po' a fare una sorta di costruzione 4 e 2 mediani, potrà trovare posto Berisha, che favorito rispetto a Helgason, che l'anno scorso proprio lì a Parma fece una delle prestazioni più importanti della sua militanza giallorossa. In attacco al posto di Morenti dovrebbe rivedere Sottil, pienamente recuperato. Con Sottil il tridente sarà completato da Pierotti, l'anno scorso autore della doppietta del 3-1 del Lecce a Parma, e Studis.
Davidone ci scrive: considero Falcone uno dei migliori portieri della Serie A. Beh, insomma, Falcone ormai direi che è una certezza a questi livelli. Dicevamo, partita dello scorso anno, ovviamente poi da lì sono un pochino iniziate le disgrazie anche del Lecce, perché poi è iniziato proprio da quella sera un digiuno di vittorie lunghissimo che credo sia proprio esaurito nelle ultime due decisive vittorie, negli ultimi 180 minuti del campionato, che hanno permesso poi alla squadra giallorossa di raggiungere la salvezza. E allora ti chiedo proprio come inquadriamo questa partita in casa Lecce, anche poi alla luce delle dichiarazioni di Di Francesco, che, lo ricordiamo, ha parlato ieri in conferenza.
Sì, Di Francesco ha parlato di un match delicato. Mi sento di essere molto d'accordo con l'allenatore, perché il 2-2 con il Bologna ha dato tantissimo entusiasmo, ma un entusiasmo più che altro una uscita da una sensazione di pura rassegnazione che stava già iniziando ad albergare, perché Lecce, diciamo, è la prima volta nella sua storia che è al quarto anno consecutivo in Serie A, e quindi è anche un po' un fattore psicologico, una piazza che deve essere abituata a lottare per non retrocedere fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Come posso dire, non dico che sia imborghesita, ma accoglie con a maggior diffidenza le nuove scommesse di Corvino, perché ovviamente sotto gli occhi di tutti quest'anno il Lecce ha operato altre scommesse, perché Ceduti, Kristovic e Baschirotto sostituiti con altre corvinate, diciamo, che ovviamente il curriculum di Pantele Corvino parla chiaro. Le fortune del Lecce in Serie A sono state le fortune del dirigente, appunto, Salentino, però, come posso dire, quest'anno la sensazione della piazza in questo avvio difficile, nonostante il pareggio in Bologna, siamo parlando di un avvio difficile, Lecce l'ultimo a due punti, e come posso dire, l'area tecnica capitanata da Pantaleo Corvino non ha metabolizzato perfettamente, per tornare alla tua domanda, la lezione dello scorso anno, perché il Lecce si è salvato per il rotto della cuffia grazie a due vittorie fondamentali con Torino e Lazio nelle ultime giornate. Fare tante scommesse a volte va bene, a volte va bene all'ultimo, ma si alza tantissimo il grado di rischio, soprattutto con, diciamo, delle cessioni che hanno fatto anche la storia delle plusvalenze, la storia della storia del Lecce. È difficile far, diciamo, passare ai tifosi il concetto fondamentale che questa società adotta per un'ottica plenaria, è quello dell'autofinanziamento. Il Lecce, diciamo, va avanti ormai con i capitali conseguiti grazie alle cessioni dei giocatori e opera delle scommesse per continuare, diciamo, a regalare questo sogno alla terra salentina.
Oh, beh, questo è chiarissimo, una strada che da quest'estate ha intrapreso anche il Parma. Io ringrazio per essere stato con noi il giornalista di calciolecce.it Gabriele De Pandis, e insomma, che domani vinca il migliore.
Grazie a voi, è sempre un piacere parlare di calcio con voi.
Ciao, buon pomeriggio Gabriele. Ciao Gabriele, andiamo a leggere due messaggi prima di andare in pubblicità. Buongiorno, francamente non vedo Cutrone esaltarsi con un tridente davanti partendo da sinistra, un gran fiuto del gol ma non accelerazione e non salta l'avversario. Domani a mio avviso giocherà, ma come seconda punta in un 3-5-2. Sono abbastanza d'accordo con quanto dice, quanto scrive Daniele. Stefano, non succederà penso, ma come mi piacerebbe vedere almeno una volta Bernabé sulla tre quarti con davanti Pellegrino e Cutrone contro una squadra alla nostra portata. Sì Stefano, è la speranza di tanti per, insomma, anche far sì che Bernabé sia più decisivo anche nella manovra offensiva, ma in questo momento questa lo vede come diciamo mezzala o insomma, il massimo mediano, comunque vicino a Keita nel 3-4-2-1. Vedremo se poi cambierà qualcosa, non crediamo da domani, chissà che magari la sosta non possa essere l'occasione anche per lavorare su Bernabé in un'altra posizione un po' più offensiva. E con questo noi andiamo di nuovo in pubblicità.
Palla in tribuna.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno.
Alle Terme di Taviano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Taviano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditaviano.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Terza e ultima parte di Palla in tribuna. Ovviamente vi ricordiamo, domani a partire dalle 14.45 la radiocronaca in diretta in esclusiva su Radio Parma della partita tra Parma e Lecce, subito a fine partita alle ore 17, calcio e calcio, diretta live con Marco Balestrazzi e tutti i suoi ospiti per i commenti e le interviste post gara dallo stadio Tardini. Tardini che accoglie la seconda partita consecutiva del Parma, è una partita importante ovviamente in chiave salvezza per i Ducali, che comunque in questo momento hanno 5 punti in classifica, hanno alle spalle 6 formazioni, Parma 5, Torino 4, Fiorentina e Verona a 3 e a 2 chiudono la classifica Genoa, Pisa e Lecce, 3 squadre in difficoltà, anche se poi in realtà Pisa e Lecce, come dicevamo prima, soprattutto nel caso del Lecce, ma anche il Pisa, insomma, probabilmente finora hanno raccolto anche meno rispetto a quanto meritato, mentre in difficoltà rispetto alla passata stagione il Genoa, che ha perso qualcosina in attacco e insomma deve ancora trovare la sua identità dopo, possiamo dire, un campionato lo scorso relativamente tranquillo. Parliamo di Parma maschile, prima squadra, ma non solo, con il nostro terzo ospite, il collaboratore della Gazzetta di Parma, Pietro Razzini. Ben ritrovato, Pietro.
Buon pomeriggio Marco e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Allora, prima domanda ovviamente su Parma-Lecce, perché insomma domani il Parma ha questa, molti l'hanno voluto definire una prova di maturità, poi è vero che sono passate soltanto 6 giornate ed ancora presto per fare i bilanci, però insomma, capire come il Parma possa approcciarsi a Lecce a distanza di 5 giorni da una bella vittoria col Torino contro una squadra, dobbiamo dire, alla portata del Parma in uno scontro a tutti gli effetti diretto, può essere insomma un buon indicatore sullo stato di salute e lo stato di crescita della formazione di Carlos Cuesta.
Se non vogliamo chiamarla prova di maturità, chiamiamola prova di continuità,
sì,
per cambiare solo un termine, per far dar l'idea dell'importanza dell'incontro che il Parma dovrà giocare domani contro il Lecce. Una partita importante perché dopo il successo con il Torino, logicamente i tifosi si aspettano un altro successo in una partita che logicamente non vale semplicemente 3 punti, ma potrebbe valere addirittura 6 punti, perché questi scontri diretti si sa che valgono molto di più magari delle partite giocate contro squadre dal nome più altisonante. Vedremo, abbiamo già sentito le parole di Carlos Cuesta, è una partita in cui anche l'allenatore, che mette sempre tanta energia anche durante i 90 minuti, sicuramente, ecco, dicevo, l'allenatore vorrà ottenere altri 3 punti, perché ottenuti, speriamo, davanti al proprio pubblico e perché darebbe comunque quel senso positivo prima della sosta e quando ci si allena 2 settimane in attesa di una prossima partita, con una partita precedente vinta, insomma un'altra cosa piuttosto che con una sconfitta.
Eh sì, allora siccome sei espertissimo in materia, Davidone ci scrive: sono indeciso Marco, per il mio portiere al fantacalcio, il cuore mi direbbe Suzuki, ma Lecce mi spaventa un po', avrei anche Carnesecchi che gioca contro il Como in casa, chi mettere su? Allora io in uno dei 1000 fantacalci che faccio ho Carnesecchi e lo preferisco a Israel, però nel mio caso forse la scelta è un po' più facile. Allora ti chiedo, Pietro Razzini, dall'altro, insomma, plurititolato al fantacalcio, non hai bisogno di presentazioni in questo ambito, chi metteresti tra Suzuki e Carnesecchi? Vediamo se non sbagliamo a dargli il consiglio. Io
dopo
arrivo
una
dopo
presentazione
di
del genere, come faccio a mettermi in gioco? È pericolosissimo. Però io direi Suzuki, ecco, un po' per il cuore, ma anche dal punto di vista tecnico, secondo me la partita dell'Atalanta, con tutti gli infortuni che ha l'Atalanta in questo momento, soprattutto in difesa, è più complicata rispetto a quella del Parma. C'è il Como che gioca, segna, a dei giocatori on fire, se vogliamo così dire, uno dei tanti, Nico Paz, e quindi io direi di andare su Suzuki.
E anch'io metterei Suzuki, non fosse altro che insomma Lecce davanti non mi sembra che abbia una, insomma, un grande, grande potenziale irresistibile, anche se poi ti posso dire, ha giudicato Suzuki, Cice, quindi abbiamo questa responsabilità, settimana prossima magari facciamo i conti, nel caso siamo confermati come consiglieri, no? Mi sento di dire che forse è difficile vedere un clean sheet da tutte e due, nel senso, probabilmente entrambi, forse un gollettino bisogna, almeno un gollettino bisogna mettere in preventivo, anche il Parma, insomma, sarebbe un bel segnale mantenere la porta inviolata, però non è così scontato, sappiamo che insomma qui basta veramente un episodio per insomma far saltare tutti gli schemi. Buona giornata, ci scrive Luca, buona giornata anche a te. Ovviamente con Pietro Razzini ne approfittiamo per aprire un bel capitolo, una bella parentesi sulle altre due squadre del Parma, perché domani ci sono un doppio impegno importante, da una parte la Primavera, che è capolista del campionato, che gioca in casa contro l'Atalanta a Noceto, e poi parleremo anche del Parma Women, atteso domani alle 12:30 dall'esordio in Serie A, l'anno del ritorno in Serie A, in casa della Roma. Partiamo dalla Primavera, perché insomma sta creando sempre maggiori consensi questa squadra di Corent, che è imbattuta, 4 vittorie, 2 pareggi in 6 partite, capolista insieme al Genoa, una squadra che continua a stupire. E domani, a proposito di prove di continuità e di maturità, va alla ricerca di un altro risultato positivo, un avversario scomodo contro l'Atalanta.
E sarà una bellissima partita sicuramente, perché si affrontano Parma, primo posto con 14 punti, e Atalanta al quarto posto con 12 punti. Piccola parentesi prima di andare avanti a parlare della Primavera, dico che è un vero peccato, insomma, avere praticamente nell'arco di 4-5 ore la prima squadra maschile e la squadra della Primavera che giocano contemporaneamente alle 3, e il Parma femminile, che certo gioca in trasferta, quindi è difficile comunque seguirla, che gioca alle 12:30. Però ecco, la concomitanza tra Primavera e prima squadra è un vero peccato, perché adesso come adesso è uno spettacolo da vedere questa Primavera. Gioca bene, crea tante occasioni, segna tanti gol, perché per adesso è anche leader nella speciale classifica dei gol segnati nel campionato di Primavera 1, 13 gol fatti e solo 3 subiti. Insomma, per una neopromossa, secondo me, è veramente tanta, tanta roba. Partendo dal presupposto che Corent ha avuto la possibilità di lavorare su una base che è fondamentalmente la stessa di quella dell'anno scorso, che ha ottenuto la promozione nel campionato di Primavera 1. Perché? Perché in Primavera 1 giocano delle squadre under 20 e invece in Primavera 2 giocano squadre under 19, il che vuol dire che praticamente questo gruppo può utilizzare un altro anno insieme, cosa che non sarebbe stato possibile nel campionato di Primavera 2. I giocatori si conoscono, Mattia Notari, che è responsabile del settore giovanile, ha operato bene sul mercato andando anche a prendere dei giocatori funzionali, giovani che si possono inserire all'interno di un gruppo che su cui Corren sta lavorando veramente molto, ma molto bene. È rientrato Mikołajewski, che era in prestito l'anno scorso in Polonia, giocatore che sta dimostrando tutto il suo valore, che si sta ritrovando dopo un anno di difficoltà, ha già segnato 3 reti, ne avrebbe potute segnare di più, ma è lui adesso il centroavanti titolare, scalzando anche Sartori, che comunque l'anno scorso ha fatto ma molto bene, e speriamo insomma che ritrovi anche lui campo, spazio e gol, perché è un giocatore su cui il Parma deve assolutamente puntare.
Ti leggo questo messaggio sempre di Davidone: da appassionato ai giocatori crociati non posso che essere incredibilmente colpito dai ragazzi di Corent, una squadra veramente forte, speriamo continui così, forza ragazzi, e Mikołajewski veramente forte, allora proprio quello che dicevi. A livello di singoli possiamo fare altri nomi che secondo te potrebbero essere pronti anche a breve, in un futuro a breve e medio termine per la prima squadra? Li fai tu,
Assolutamente no? Sì, assolutamente sì. Partiamo dal presupposto che questa Primavera ha già dato plico e trabucchi, sì, alla prima squadra, e di conseguenza insomma non è poco giocatori che stanno crescendo veramente molto bene, ma delle individualità di valore ce ne sono anche nel gruppo su cui sta lavorando Corent. Posso fare qualche nome? Sicuramente sì, metterei Condé, che è il capitano della squadra, difensore centrale, già fisicato, già roccioso, piedi buoni, imposta l'azione da dietro, quindi ottimo Condé. Io farei un nome anche per fargli gli auguri di buon compleanno, che saranno il 5 di ottobre, quindi dopo la partita contro l'Atalanta, cioè il terzino destro Marlon Mena Martinez. A centrocampo non si può non citare Tigani, che è un centrocampista centrale alla Bernabé, per dire, sia come fisico che come tipo di impostazione di gioco nel centrocampo, un regista arretrato che però può fare molto bene anche nella metà campo offensiva. Poi abbiamo i vari Vranici, Ciardi, ha iniziato molto bene la stagione, ma ha fatto bene anche l'anno scorso Alessandro Cardinali, che è un'ala sinistra sgusciante, frizzante, di quelli capaci sia di segnare che di fare assist. 3 gol per lui, anche per lui in questo inizio di campionato, come Mikolajewski. Insomma, sono veramente tanti i nomi. Tra i nuovi arrivati si può citare anche Avramescu, che è una punta centrale giovane, classe 2008, che a poco sta riuscendo a trovare un po' di spazio. Corren per adesso lo centellina, però in tanti con Lecchio Noceto ammettono il valore del giocatore. 2008, tra parentesi, per chiudere il cerchio di quello che stavamo dicendo prima con il collega di Lecce, come Camarda, sì, per dirti quanto è precoce Camarda.
Eh sì. Grazie Pietro per questa panoramica. Davidone, con De Tigani sono altri due giocatori molto bravi, c'è da essere ottimisti per il proseguo del campionato. Esaurito il capitolo sulla primavera, ne apriamo uno non meno importante, legato al Parma Women, che debutta in Serie A domani con la Roma. Archiviata la Women's Cup, oggi un'intervista su Gazzetta di Parma di Vittorio Rotolo all'allenatore Giovanni Valenti. Allora ti chiedo in breve, quali sono le prospettive per questa squadra che si riaffaccia al massimo campionato italiano?
Come la primavera, anche il Parma Women è neopromosso e quindi affronta questo campionato con tutte le difficoltà di una squadra che deve confrontarsi con una realtà totalmente nuova. In questo caso Domenico Aurelio, che è diciamo il dirigente principale, il direttore sportivo, ma è riduttivo parlare di direzione sportiva per lui, ha creato un gruppo per lo più nuovo, almeno la metà delle ragazze che sono presenti adesso nella rosa a disposizione di Giovanni Valenti arrivano da un'altra esperienza, per lo più dall'estero, e quindi per questo motivo la dirigenza ha deciso di iniziare molto presto la stagione, e cioè già a luglio sono andati in ritiro, hanno creato tutto quello che poteva essere necessario per fare una stagione di buon livello. L'obiettivo è logicamente la salvezza, ma bisogna insomma anche vedere sul campo quello che succederà, perché le giocatrici comprate sono di assoluto valore, hanno esperienza internazionale, bisogna vedere semplicemente come si caleranno nel contesto italiano per capire fin dove potrà arrivare questo Parma. Giovanni Valenti logicamente ci tiene anche a esaltare quelle che sono state le giocatrici rimaste, cioè quelle che hanno permesso di raggiungere la Serie A. In questo inizio di stagione i risultati sono stati un po' altalenanti, soprattutto a livello di scontri con squadre di Serie A, perché chi non è proprio avvezzo al calcio femminile non sa che il campionato inizia domani, ma nella prima parte di questo mese c'è stato quella che è chiamata la Serie A Women's Cup, cioè un torneo iniziale che ha permesso alle squadre di entrare, di rodare i propri gruppi e di capire insomma qual è il proprio livello. Ecco, il Parma in questo caso ha ottenuto un pareggio e 2 sconfitte, ma è stato utile come torneo per capire quello che magari era da aggiustare in vista dell'inizio del campionato. Bene invece in Coppa Italia nella vittoria contro San Marino, che ha permesso l'accesso al turno successivo. Quindi le aspettative sono comunque alte, l'obiettivo è la salvezza, ma non è detto che si possa ottenere anche qualcosa di più, perché il gruppo è valido e Giovanni Valenti è un ottimo allenatore che sta già dimostrando di puntare tanto sul gioco.
Davidone, forza ragazze, domani inizio molto difficile, ma hanno anche loro una formazione forte contro la Roma, lo ricordiamo, speriamo si possano amalgamare velocemente e vedrete che ci daranno grandi soddisfazioni quest'anno, un Parma veramente a 360 gradi, orgoglio gialloblu. E con questo messaggio facciamo un in bocca al lupo anche alla primavera del Parma e al Parma Women, e salutiamo e ringraziamo, buon lavoro anche a Pietro Razzini. Ciao Pietro.
Grazie Marco, buon calcio e dico anche buon fantacalcio a tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie, grazie a Pietro Razzini, collaboratore della Gazzetta di Parma. Noi ringraziamo anche Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani, qui in diretta in esclusiva su Radio Parma, la radio cronaca di Parma-Lecce dalle ore 14.45, poi dalle 17 calcio e calcio diretta live su 12 TV Parma, con tutti i commenti e le interviste post gara dallo stadio Tardini. Noi invece ci ritroviamo qui lunedì poco dopo le 14 con Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.